Newsline Sera.
Le 18.32, buona serata a tutti voi. Domenico Guarino in studio per l'edizione serale della Newsline di Controradio. Finisce all'asta l'ex Astor, l'albergo occupato legato a varie vicende di cronaca, una su tutte quella della scomparsa della bambina peruviana Cataleya, la piccola Cata, avvenuta il 10 giugno 2023, rimasta ancora avvolta nel mistero. La perizia legata alla procedura di incanto riferisce di uno stato di fatiscenza e inagibilità davvero importanti, danni aggravati anche dalle varie incursioni dei gruppi speciali dell'arma, la continua ricerca della piccola in ogni anfratto dell'edificio al servizio di Sandra Salvato.
Va all'asta per 2 milioni di euro l'ex Astor, l'albergo in zona Novoli al centro della cronaca per la scomparsa della piccola Cata nel giugno 2023, per l'occupazione abusiva da parte di un centinaio tra italiani, ungheresi, rumeni e peruviani e anche per il giro di racket che si realizzava al suo interno. Non ce l'ha fatta la proprietà, volutamente rimasta anonima tutto questo tempo, a rilanciare l'attività ricettiva interrottasi con l'arrivo della pandemia. Me lo hanno distrutto, altrimenti con nuovi arredi e poche sistemazioni ero pronto a riaprire, raccontava il titolare ai media nei giorni successivi al fatto della bimba peruviana, per la quale esprimeva forte preoccupazione e angoscia. Una situazione degenerata, iniziata nel 2020, anno della chiusura, quando ci fu già un primo intervento di sgombero. Poi, dal 2022, con il movimento di lotta per la casa, l'edificio torna al centro del dibattito del COSP per le attività clandestine e gli allacci abusivi. Il resto è storia. Oggi, quel corpo di fabbrica ferito da un gravissimo degrado, con pareti demolite o pericolanti, casa ideale per i ratti e luogo di rifiuti, anche speciali, sarà dato al miglior offerente il 6 febbraio del prossimo anno. La base d'asta per entrare nella piena ed esclusiva proprietà, come si legge sulla Nazione, è di 1,5 milioni di euro. E così, forse, quei 3 piani con 57 camere e bagno di pertinenza, oltre ai locali magazzini nel seminterrato, potranno tornare a nuova vita, anche se la memoria di quei muri potrebbero far fallire la vendita e condannare il Fu Astor, albergo a 3 stelle di via Maragliano, a un definitivo oblio.
Una scuola su due chiusa in Toscana, con punte dell'80% a Livorno per lo sciopero nazionale di oggi indetto dalla FLCCGL. Secondo le stime dello stesso sindacato, in tutte le province ci sono state scuole che hanno chiuso, quasi nessuna scuola ha funzionato a pieno regime. Anche alle superiori tanti studenti sono tornati indietro perché mancavano collaboratori scolastici o docenti. Questo quanto afferma Pasquale Cuomo, FLCCGL Toscana. Sono state almeno 500 le persone che oggi hanno preso parte al presidio davanti alla prefettura di Firenze, città dove la FLC segnala adesioni diffuse alla protesta, ripercussioni un po' dappertutto sul normale andamento dell'attività. Per oltre un'ora si sono avvicendati al microfono sotto la prefettura in via Cavour lavoratori di scuole, università, enti di ricerca, istituti di alta formazione e scuole private per sostenere le ragioni della protesta, ovvero il mancato rinnovo contrattuale, i numeri abnormi del precariato, passando per il taglio del personale e la mancanza di investimenti. E sul sciopero della scuola e dell'università, Chiara Briglia ha intervistato questa mattina Cristina Giachi, consigliera regionale del PD, presidente commissione istruzione, formazione, beni e attività culturali al consiglio regionale.
L'ho scritto anche recentemente in un pezzo sulla Nazione riguardo ai discorsi del ministro Ruli. Noi avremo bisogno di un governo che investe nella cultura e nella crescita di tutta la popolazione, non solo di quella in età scolare ma anche degli adulti, e invece siamo di fronte appunto a questo continuo scivolamento delle politiche culturali e delle politiche sulla formazione, sulla scuola e l'università verso il basso, un continuo disinvestimento. Poi è chiaro che dopo non ci si può stupire che non si capisca niente di cosa dice il ministro Ruli o che il paese sia in fondo a tutte le classifiche. Ho visto un dato di recente, siamo uno degli ultimi tra gli ultimi paesi d'Europa, insieme mi sembra la Grecia e la Turchia, come quantità di libri letti in un anno. Insomma, non ci possiamo stupire del destino del nostro povero paese se non si investe in ciò che è determinante e all'origine della possibilità di elevazione della popolazione.
In questi tagli, 5.660 posti di docenti dell'organico dell'autonomia, 2.174 posti per il personale tecnico amministrativo, si vanno a impoverire proprio quei luoghi che dovrebbero fare della conoscenza un pilastro di formazione e di dialogo intergenerazionale.
È così, si minano alle basi le possibilità della crescita del capitale di cittadinanza. Noi avremo cittadini sempre più scontenti, che sentono sempre meno di appartenere ad una comunità e a una collettività nella quale si riconoscono e nella quale può trovare espressione e sviluppo il loro progetto di vita.
C'è un importante accordo che riguarda la ex Lucchini, le acciaierie ex Lucchini di Piombino, perché è stato siglato un accordo per l'appunto tra la JIS Blu e la Met Invest sull'area siderurgica e industriale di Piombino, un'intesa che riguarda la divisione dell'area siderurgica ex Lucchini. In pratica l'accordo sarà formalmente ratificato dal board entro il mese di novembre, questo quanto informa il Ministero dell'Industria e Made in Italy. Prevede che Met Invest Adria e JSW Steel Italy coesisteranno nell'area industriale di Piombino, dove il gruppo ucraino realizzerà un sito di produzione dell'acciaio tecnologicamente all'avanguardia, a basso impatto ambientale, e l'azienda del gruppo Jindal un piano di revamping del treno di laminazione. L'intesa di oggi pone le basi per sviluppare gli accordi di programma che consentiranno di realizzare gli investimenti, questo quanto dice il Ministero. Sulla vicenda interviene anche il sindaco di Piombino, che naturalmente si dichiara soddisfatto dell'intesa e parla di una giornata importante per una firma tanto attesa. Met Invest Adria e JSW hanno firmato l'accordo per la ripartizione dell'area industriale, un passo, dice Francesco Ferrari, il sindaco di Piombino, indispensabile, che permetterà ora di lavorare a quei prossimi percorsi utili a far tornare Piombino protagonista della siderurgia nazionale e internazionale. Non c'è nulla da festeggiare, siamo qui solo per spiegare ai cittadini cosa stiamo facendo. Questo ha detto la sindaca di Prato Ilaria Bugetti nel giorno della riapertura del sottopasso di via Ciulli, lo stesso dove nell'ottobre 2010 morirono 3 operaie cinesi dopo che l'attraversamento si era allagato. 14 anni sono un tempo troppo lungo, ha aggiunto Bugetti, parlando del tempo che è stato necessario per mettere in sicurezza la struttura. Assieme a lei c'erano anche l'ex sindaco Matteo Biffoni, vice sindaco Simone Faggi, a cui abbiamo chiesto di spiegare più compiutamente cosa è cambiato e come sarà possibile utilizzare il sottopasso. Sentiamo l'intervista del nostro corrispondente da Prato, Giorgio Bernardini.
31 ottobre 2024, riapertura del sottopasso di Via Ciulli a Prato, un evento molto importante perché collega due quartieri questo sottopasso ferroviario, quelli di Narnali e Galciana. Siamo con il vice sindaco del comune di Prato, Simone Faggi, e gli chiediamo qual è il segno dopo 14 anni di questa riapertura, dopo una tragedia, lo ricordiamo, che ha visto morire 3 persone in una notte tragica durante un'alluvione nell'ottobre del 2010.
Allora, intanto il ricordo va sempre agli operai che sono deceduti 14 anni fa, e questo è imprescindibile. E quello che segnala questa opera e la riapertura dopo 14 anni è che quest'opera è stata legata a un ripensamento complessivo della zona in termini di sicurezza idraulica. Fino a che non sono stati costruiti e ripensata complessivamente la sistemazione idraulica, il sottopasso non è potuto riaprire. Quindi un'infrastruttura importante per la città, che era stata costruita probabilmente senza le dovute compensazioni idrauliche che sono diventate necessarie dopo il cambiamento climatico. Questo è stato fatto con tempo, con pazienza, ahimè, e con dedizione e professionalità, e questo ci consente di riaprire in sicurezza questa parte della città.
Lei c'era nella scorsa amministrazione, c'è in questa amministrazione, le chiedo, c'è a questo punto, anche visto che ha seguito da vicino la vicenda, insomma, della riapertura, si può dire ai cittadini che questo è un sottopasso sicuro? Ci saranno ulteriori precauzioni?
Allora, questo è un sottopasso sicuro che necessiterà sicuramente di alcune prescrizioni di sicurezza laddove le allerte supereranno un certo colore. Con l'arancione questo sottopasso dovrà essere sottoposto non soltanto a monitoraggio, ma probabilmente molto spesso a una chiusura.
Firenze vi avvicina ed è pronta ad aiutare, lo afferma la sindaca Funaro rivolgendosi alla popolazione colpita dal disastro alluvionale in Spagna. Ci stringiamo alle città, la sua sindaca e familiari delle vittime e dei dispersi, scrive Funaro, che insieme con l'assessore alla protezione civile del comune, Laura Sparavigna, ha ringraziato Massimiliano Napolitano, volontario del nucleo operativo della protezione civile, che ieri è riuscito a raggiungere Valencia e consegnare del midollo osseo che ha permesso di salvare la vita ad un malato in attesa di trapianto. Siamo orgogliose che Firenze possa contare su una comunità di cittadine e cittadini capaci e di una generosità straordinaria e instancabile, ha ribadito Sparavigna nell'intervista di Chiara Brilli.
Il nostro territorio ha la fortuna della qualità e dell'affidabilità della rete di volontariato che abbiamo, che riesce di fatto a sostenerci e a garantire un aiuto quasi uno a uno alla cittadinanza nelle varie crisi, sino anche a parlare di disastri che possono colpire il nostro territorio. Pensando a mio nonno e ai nonni di tutte noi che ci raccontavano degli angeli del fango che hanno dato una mano a ripartire, a rimettersi in piedi la nostra città, ecco, io non posso non vedere un cordone generazionale che parla oggi di angeli del trapianto. Comunque, senza un volontariato ovviamente comunque preparato, competente, coadiuvato con le forze specifiche, difficilmente potremmo pensare di affrontare queste emergenze.
E questo è stato particolarmente significativo un anno fa, quando davvero una macchina imponente di volontariato e di risposta all'appello che veniva anche dalle istituzioni e dalle forze preposte cercò di andare incontro alle popolazioni alluvionate della piana fiorentina e pratese. Però si va di emergenza in emergenza, raccontiamo dall'Emilia alla Spagna alla Toscana quanto davvero siamo in una situazione in cui immagino anche lei, insomma, come con la sua delega riflette e ragioni su come le città si devono riposizionare dal punto di vista ambientale.
Possiamo fare questa immagine molto plastica: per quanto riguarda la cura dei corpi umani, abbiamo capito che non c'è cura, non c'è protezione che possa essere sufficiente senza fare anche prevenzione. Dobbiamo avere la stessa attenzione nella salute del suolo e nella cura del territorio. Insomma, le nostre città devono essere protette, riprogettate e ripensate.
A proposito di città da proteggere, ripensare, riprogettare, siamo ad un anno praticamente dagli eventi alluvionali del 2023 che colpirono duramente la Toscana con 7 vittime, tantissimi danni. Uno degli epicentri di quegli eventi fu certamente il Pratese e certamente il territorio del comune di Campi Bisenzio. Oggi è stato fatto il punto in una conferenza stampa. Buonasera al sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri, grazie di essere con noi.
Buonasera a tutti i radiospettatori.
Allora, cosa possiamo dire dopo un anno? Abbiamo letto anche sulla stampa cittadini ancora molto tesi, no? In virtù di difficoltà che ancora ci sono, di richiesta di interventi, di ristori che sono arrivati solo in parte.
Sì, allora questa mattina abbiamo voluto fare questa conferenza stampa a Campi Bisenzio, riunendo un po' tutti i comuni del bacino idrografico del Bisenzio, che appunto è stato quello più colpito durante l'alluvione del 2 di novembre. L'abbiamo voluto fare insieme quindi ai comuni di Cantagallo, Vaiano, Montemurlo, Cato, Campi Bisenzio, per fare un po' il punto, ma soprattutto per provare a continuare ad alzare la voce, quello che abbiamo fatto un po' nel corso di quest'anno, perché ad oggi, dopo un anno, in particolar modo per quanto visto che i cittadini, le imprese e anche noi ci siamo tutti rimboccati le maniche e abbiamo cercato di ripartire, di ripristinare la situazione prima del 2 di novembre, anche per quanto riguarda interventi di somma urgenza relativi alla riparazione degli argini, però noi oggi a un anno ancora non sappiamo niente su quelle che saranno le risorse destinate ai nostri territori per la ricostruzione. Per ricostruzione soprattutto intendo per quelle opere necessarie che in Toscana contano 1 miliardo di euro e solo per il territorio di Campi Bisenzio oltre 160 milioni per appunto migliorare la sicurezza del nostro territorio, perché noi possiamo fare gli interventi di ripristino e l'abbiamo fatto, così come tutte le aziende hanno ripristinato le proprie attività, i cittadini sono rientrati nelle proprie abitazioni, ma oggi siamo sicuri esattamente come il 31 ottobre del 2023. Noi abbiamo bisogno di risposte da parte del governo governo e di sapere quante risorse sono destinate per migliorare la sicurezza idraulica sul nostro territorio.
Certo, allora è arrivato un messaggio che ci dice dunque a Quarrata ci sono ancora strade chiuse da sistemare, una porzione di argine con la pista ciclabile ancora chiusa. Approfittando però della sua sincerità, no, sindaco, uno dei problemi che noi abbiamo è quello del consumo di suolo e nonostante tutto si va avanti, cioè anche nella piana ci sono ulteriori previsioni di realizzazione di volumetrie, è un po' un controsenso, no?
Ma guardi, assolutamente sì, tant'è che noi abbiamo adottato a giugno il nuovo piano operativo, che è il secondo, diciamo, strumento di pianificazione urbanistica del territorio, no? Pensate, nel piano strutturale era stato approvato nel 2018, erano previsti 700.000 metri quadrati di nuova edificazione, sia residenziale, produttiva, commerciale, eccetera. Noi con il piano operativo, è lo strumento, diciamo, attuativo di quella previsione urbanistica lì, abbiamo portato il 20% ad oggi nella fase di adozione rispetto a quegli interventi lì. A questo, quindi, come dire, per dare un segnale, ecco, chiaro, concreto, che oggettivamente si è chiusa una stagione. Ma detto questo, non è che, almeno così, insomma, penso io, insomma, anche un po' per gli studi urbanistici, cioè non è solo azzerando, come dire, il consumo di suolo, è anche quegli interventi che devono essere fatti, perché qualche intervento deve essere naturalmente fatto, anche sotto il profilo industriale, penso, eccetera, ma devono essere fatti con un criterio diverso e quindi anche su quello abbiamo fatto degli approfondimenti allo studio per mettere delle norme che siano appunto, che provino a appunto raccogliere sostanzialmente le acque invece di ributtarle direttamente nei reticoli idraulici. Faccio per fare un esempio, noi stiamo realizzando una nuova piazza dietro il comune, abbiamo inserito all'interno della piazza una vasca, una piccola, come se fosse una piccola vasca di compensazione, una piccola vasca di mitigazione. Ecco, cioè non è solo che non si deve costruire, ma se lo si deve fare, e se lo si può fare in alcuni casi, bisogna creare un nuovo sistema di costruire e delle città che appunto siano le cosiddette città spugne, che comunque gestiscono il problema delle acque e non ne lo rimettano semplicemente nei reticoli.
Molto chiaro, molto chiaro. Grazie al sindaco Andrea Tagliaferri, sindaco dei Campi Bisenzio, buona serata a lei.
Grazie a voi.
Teatro delle Donne presenta Avamposti Teatro Festival 2024. Da sabato 2 a domenica 3 novembre alle 20:30 al Teatro Goldone di Firenze, la prima assoluta di L'anima buona del Bhutan con Filippo Orrenda e Antonio Fazzini. Terzo tassello della trilogia del desiderio. Tre pièce che riflettono sulle possibilità che la società contemporanea e quindi l'uomo contemporaneo ha di immaginare nuove utopie. Info e biglietti teatrodelledonne.com.
Un ictus distrugge 2 milioni di cellule cerebrali al minuto. C'è solo un modo per arrivare in tempo in ospedale, salvare la vita e ridurre al minimo i danni subiti: chiamare l'112. Se improvvisamente compaiono uno o più di questi sintomi, bocca storta, braccio o gamba debole, difficoltà nel parlare, nella vista, forte mal di testa spesso accompagnato da nausea, vomito e perdita di coscienza, non aspettare. Chiama subito l'112. Pochi minuti valgono una vita. www.regione.toscana.it/ictus.
La città del teatro, Cascina, Pisa. Venerdì 8 novembre alle 21, Ottavia Piccolo inaugura la stagione teatrale della città del teatro con lo spettacolo Matteotti, anatomia di un fascismo. Il racconto dell'omicidio di Giacomo Matteotti a 100 anni di distanza attraverso la musica dei solisti dell'orchestra multietnica di Arezzo, le parole di Stefano Massini e la voce di Ottavia Piccolo. Prevendita circuito Ticket One e presso il teatro. Info lacittadelteatro.it.
Retroscena. Storie di resistenza e dissidenza nella collezione della ragione. A circa 80 anni di distanza dalla lotta di liberazione dal nazifascismo, il Museo Novecento si interroga sul rapporto tra gli artisti e il regime. Fulcro dell'esposizione, le opere di maestri che hanno vissuto, subito o contrastato le politiche del fascismo e che sono stati amati e protetti da Della Ragione. Retroscena fino al 2 aprile al Museo Novecento di Firenze. Info museo900.it.
Controradio.
In the time of chimpanzees, I was a monkey. Butane in my veins and mouth to cut the chuggy with the plastic eyeballs. Spray paint the vegetables, dog food skulls with the beefcake pantyhose. Kill the headlights and put it in neutral. Stock car flaming with the loser and the cruise control. Babies in Reno with the vitamin D. Got a couple of couches, sleep on the love seat. Someone came seeing, I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt. Don't believe everything that you breathe. They get a parking violation and a maggot on your sleeve. So shave your face.
Allora, ora tocca a voi, 342-8104-111, perché la Newsline è una trasmissione crossover in cui c'è dentro un po' di tutto, c'è anche un po' di musica, come sentite, ma ogni tanto ci piace essere anche un po' anche nazional popolari. Allora, oggi è Halloween e quindi c'è Giustina che dice un'espressione, va bene, però il tema è, siccome è socialmente interessante, secondo me, capire quanto queste tradizioni, mi veniva da dire eterodosse, ma comunque sicuramente esterofili, attecchiscano anche le nostre latitudini. Fatemi sapere se ci sentite o meno per Halloween, se vi state preparando a festeggiare, se festeggerete, che significato ha per voi, oppure lo rifiutate. 342-8104-111, la cronaca. Ci sono un paio di incidenti che hanno a che fare tragicamente con la caccia, con i cacciatori. Un cacciatore di 68 anni è morto dopo essere caduto accidentalmente in un calanco a Firenzuola, nel Mugello. L'incidente è accaduto questa mattina sul posto interventi. Dalle 9.25 i vigili del fuoco in supporto al personale sanitario per il soccorso al 68enne caduto per diversi metri nel calanco. All'arrivo dei pompieri l'uomo però è stato raggiunto dai sanitari e personale. Al termine delle operazioni e rianimazione, il medico ha purtroppo constatato il decesso, e il corpo senza vita di un cacciatore di 67 anni è stato trovato nella serata di ieri a Monsummano Terme, in provincia di Pistoia. Il cadavere era riversa a terra sul ciglio di una strada sterrata che si inoltra all'interno dell'area naturale del Padule di Fucecchio. Rinvenuto sul luogo anche il fucile da caccia della vittima. Probabilmente la morte era avvenuta già da alcune ore prima dell'arrivo dei soccorritori, allertati dalla famiglia che non ha visto rientrare il 67enne a casa. A Firenze, in occasione delle elezioni degli Stati Uniti del 5 novembre, è in programma un Election Night. L'iniziativa è stata presentata oggi a Palazzo Vecchio, si svolgerà al Central Club alle Cascine a partire dalle 19.30 ed è organizzata dall'Associazione Filippo Mazzei e dall'Associazione Toscana USA. È previsto anche l'intervento del console degli Stati Uniti di Firenze Daniela Ballard. Il giorno successivo, dalle 7.30 alle 10, spazio al Election Breakfast al Bar Libreria Campus Polo delle Scienze Sociali di Novoli. Gianfranco Michelini è il presidente dell'Associazione Filippo Mazzei Firenze. Sentiamo.
Sì, a Firenze le seguiamo, anche perché noi come associazione Filippo Mazzei non dimentichiamo che ci ispiriamo a un uomo che ha aiutato Thomas Jefferson a scrivere la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, e non solo, anche la Costituzione stessa. Ci sono dei passaggi che gli ha scritti lui proprio a mano sua. John Kennedy fece un francobollo per Filippo Mazzei, ritenendolo uno dei padri della patria. Oggi ci troviamo con queste elezioni veramente in un mondo in cui stiamo vivendo, in cui l'evoluzione dell'uomo ci deve interessare, e come? Perché vediamo che c'è un decadimento culturale, che c'è una, direi, una faida ormai tra diciamo il mondo che comanda in Occidente, no? Perché evidentemente c'è stata un'epoca globalista che oggi si trova in difficoltà serie. Evidentemente c'è qualcun altro che fa parte del Gotha che non condivide queste azioni, e lo vedremo nelle elezioni americane.
Sono oltre 50 gli studenti tra i 16 e 18 anni con disabilità intellettiva, protagonisti di 4 progetti di accompagnamento dalla scuola alla vita adulta, realizzati grazie alla prima edizione del bando Passaggi di Fondazione CR Firenze. Escursioni, laboratori, sport, teatro, vacanze, mini campus sono solo alcune delle iniziative realizzate negli ultimi 2 anni da una trentina di partner, di cui 9 scuole. I risultati del progetto su cui la Fondazione ha investito 270.000 euro sono stati presentati oggi durante il convegno Passaggi dalla scuola all'autonomia, mettendo a confronto insegnanti, dirigenti di servizi e amministratori locali. Sentiamo.
servizi. Chiara Mannoni, responsabile del settore educazione, istruzione e formazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.
Pierpaolo Infante, ufficio scolastico regionale del Ministero dell'Istruzione e Merito, coordinatore parte inclusione, innovazione digitale e didattica.
Il bando è un bando la cui denominazione è appunto passaggi dalla scuola all'autonomia. Il bando ha inteso sollecitare il terzo settore che doveva allearsi col sistema scuola e anche con i vari soggetti del pubblico e privato che a vario titolo intervengono per affrontare appunto il problema, per trovare delle soluzioni, configurare delle palestre di allenamento per queste ragazze, per questi ragazzi, fin dai tempi della scuola, in modo tale da preparare un momento di fuoriuscita da un perimetro che è percepito come un perimetro sicuro, garantito nella socialità e nelle attività. Quindi i quattro progetti che hanno vinto la prima edizione del bando passaggi hanno formulato delle soluzioni innovative con l'accompagnamento del centro studi Erickson e con il coinvolgimento stretto dell'ufficio scolastico regionale.
La scuola ha bisogno di essere in osmosi col territorio, di riuscire a individuare i bisogni e i desideri dei ragazzi, e quindi grazie alle sinergie di cui noi abbiamo bisogno, fondazione, terzo settore, fondazioni e così via, abbiamo la possibilità di sperimentare nuove pratiche.
Allora, stanno arrivando i vostri messaggi su Halloween. Carmelo dice: anche da te, quindi in Campania, sì, nel Cilento, come in Sicilia, si festeggiavano i morti. Per noi bambini era una notte di attesa al termine del quale i nostri defunti ci portavano regali e dolci, tipici erano gli ossi di morto che spaccavano diversi dentini. No, io niente regali. Ceffoni spacca dentini, sì. Però era un momento importante quello, quando c'era formativo molto forte, quando andavi con i parenti al cimitero, le tombe, eccetera, eccetera, che poi ti rimane dentro, era un modo per tramandare anche la memoria familiare, ma mi sembra diverso nel contesto di oggi. Halloween, un trionfo del kitsch, gli americani in questo sono dei maestri, scrive Barbara, sono i primi, poi a Quarrata sono tutti strada, file interminabili di macchine, tutti a festeggiare. Altri messaggi, leggiamo questo però che secondo me di Federico riassume un po' tutto. Halloween lo rifiuterei o ignorerei, ma alle 3 di notte dovrò ripigliare la figliola, quindi scende. Questo secondo me è una cosa che riguarda molti. Questa sera è 342-8104-111, continuate a scriverci le vostre esperienze di Halloween o quello che pensate di Halloween. Intanto vi dico che il Dipartimento di Matematica e Informatica Ulisse Dini dell'Università di Firenze si è ritirato dall'accordo con l'Università israeliana Ben Gurion di Negev dopo le polemiche relative appunto alla guerra in Terra Santa. Un'altra notizia di cronaca: un 37enne è stato arrestato a Firenze dai falchi della squadra mobile anche grazie alle segnalazioni dei residenti arrivate sul portale Upol. Questo è accaduto ieri.
I maestri del giornalismo raccontati al VSE da giornalisti e scrittori. Da ottobre a dicembre 6 appuntamenti ad ingresso libero presso la Sala Ferri in Palazzo Strozzi a Firenze. Martedì 29 alle 17.30 Tiziano Terzani, un omaggio a 20 anni dalla sua morte, con Angela Terzani Staud e il suo L'età dell'entusiasmo, La mia vita con Tiziano, e con Jacopo Storni e il suo Tiziano Terzani mi disse, in dialogo con Raffaele Palumbo. Info e programma completo vse.it.
Contest 2024, terza selezione live con Low Tide, Dilemma, Lysin, Mark De Medici, Pietro Mio, Gorgia.
Martedì 5 novembre al Combo Social Club, via Mannelli 2, Firenze. Apertura porte ore 21, inizio live ore 21.30. Ingresso gratuito con voto di pubblico e giuria.
E se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e Rock Contest e supporta il tuo progetto preferito su rockcontest.it.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, in collaborazione con Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo Plus, Giovani Sì, il contributo di Regione Toscana, Comune di Firenze, Publiacqua SIAE, sponsor B&C Speakers e Mita Academy.
Controradio.